Dalla Repubblica, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva. 18 dicembre 2024, 12 e 44, Echel Kamar, la sentinella di Microsoft. Ho visto cosa può fare un IA senza controllo. Seattle, in un'era in cui l'intelligenza artificiale avanza a ritmi vertiginosi, c'è chi ha il di tenere gli occhi fissi sull'orizzonte. Echel Kamar è una di queste sentinelle. Kamar è una figura di spicco nel campo degli IA. Dirige l'AI Frontiers Lab di Microsoft Research, uno dei più prestigiosi centri di ricerca al mondo. Quando ho iniziato a lavorare in Microsoft Research circa 14 anni fa, ci occupavamo di diversi progetti di IA, ma ci volevano anni prima che diventassero realtà, ci ha raccontato la ricercatrice di origini turche che abbiamo incontrato nel quartier generale di Microsoft a Redmond. Oggi invece l'IA cambia rapidamente. Cambia ciò che possiamo fare con queste tecnologie e ovviamente anche i rischi cambiano. È proprio questa accelerazione che ha portato un anno fa a una svolta significativa. Microsoft Research ha riorganizzato la propria struttura creando un team dedicato guidato da Kamar per anticipare il futuro. Con oltre 20 anni di esperienza in questo settore e un focus particolare sull'IA responsabile, Kamar rappresenta un punto di riferimento prezioso nell'intersezione tra innovazione tecnologica ed etica. La sua missione oggi è fare in modo che l'IA proceda nella direzione giusta. Ecco una direzione giusta per chi? Nel contesto dell'IA responsabile, la sfida più grande è proprio quella che chiamiamo giudizio di valore. Qual è la cosa giusta per un sistema? Questa è una domanda complessa, poiché ci sono molteplici parti interessate e spesso non sono presenti nella stanza quando si prendono queste decisioni. In Microsoft abbiamo avuto molti casi in cui nella progettazione di un sistema abbiamo collaborato con stakeholder diversi, anche esterni all'azienda, per capire chi saranno i destinatari, come potrebbero essere danneggiati e quali sono le loro esigenze. È un lavoro difficile perché non si tratta di domande tecnologiche risolvibili con più dati o più calcoli, sono problemi umani reali. Un'altra sfida è che non esiste un unico valore universale. Ad esempio, io ho un passaporto americano, ma sono turca, e la cultura in cui sono cresciuta è molto diversa da quella americana. Le persone nel mondo vedranno comportamenti nei modelli che potrebbero non condividere. È un lavoro complesso e al momento non siamo ancora in grado di rispondere completamente a questa domanda. Qual è l'impatto del laboratorio che dirige sulla strategia aziendale di Microsoft in questo momento cruciale per l'IA? Un esempio è il lavoro che il nostro team sta svolgendo sui piccoli modelli di linguaggio. Alcuni di noi sono stati incaricati di capire GPT-4, in particolare di affrontarne i rischi, e quindi abbiamo avuto un accesso anticipato che ci ha permesso di condurre analisi ed esperimenti. In quel periodo siamo rimasti sorpresi dalle capacità di questi modelli. Il fatto che questi modelli potessero essere utilizzati per molti compiti generici, giusto, si poteva interagire con loro e riuscivano a fare diverse cose per te. E naturalmente ciò che ha stimolato la nostra curiosità è stato: questi modelli devono essere necessariamente così grandi per funzionare? A quale conclusione siete arrivati? Prendi un come comprendere una lingua, l'inglese, il tedesco, l'italiano, qualunque essa sia. È necessario un modello delle dimensioni di GPT-4 per comprendere una lingua. I nostri ricercatori hanno iniziato a fare esperimenti in merito e si è scoperto che no, non serve un modello delle dimensioni di GPT-4 per capire una lingua. In effetti, la prima pubblicazione di questo progetto dimostra che bastano pochi milioni di parametri per raggiungere una comprensione base del linguaggio, come quella di un bambino di 5-6 anni. Quali sono i vantaggi pratici di questa scoperta? Questa scoperta ha avviato uno sforzo interno in Microsoft chiamato Piccoli Modelli di Linguaggio. Non solo ospitiamo e gestiamo i modelli più grandi, ma abbiamo anche una gamma di modelli, alcuni dei quali sono molto piccoli, abbastanza da poter funzionare su dispositivi personali ed essere comunque potenti. Questa direzione è nata completamente dalla ricerca, dimostrando che non servono modelli di grandi dimensioni, è possibile addestrare piccoli modelli capaci di rappresentare il linguaggio e con il lavoro di messa a punto e specializzazione del mio team si può prendere un modello e continuare ad addestrarlo per un obiettivo o una capacità specifica rendendolo davvero molto capace. Questa direzione non era sul radar aziendale né su quello dell'industria. È nata dalla curiosità dei ricercatori che si sono chiesti se questa fosse la direzione giusta. Quante persone lavorano nel suo laboratorio? circa 50, può condividere un altro esempio di progetto di ricerca innovativo che il suo team ha sviluppato recentemente. Un altro ambito è questa nuova frontiera che chiamiamo agenti. I modelli di linguaggio sono molto bravi nel parlare con noi, rispondono a domande, scrivono codice, ma tutto questo riguarda principalmente il linguaggio. Nel mondo reale, invece, molti dei compiti che sogniamo che un giorno l'IA possa fare per noi non riguardano il linguaggio, ma le azioni, cliccare su cose, riempire caselle di testo, muoversi nel mondo, fare chiamate. Il nostro lavoro si concentra su come costruire entità IA in grado di percepire il mondo, di capire cosa succede e agire di conseguenza per completare compiti complessi. Immaginate tutto questo applicato all'automazione dei processi aziendali, alla gestione del calendario o alla prenotazione di viaggi, cambierà il valore dei sistemi dotati di IA perché diventeranno entità in grado di risolvere problemi reali, di agire e percepire il mondo. Su quali aspetti degli agenti dotati di IA vi state concentrando? Ora stiamo costruendo entità che possono avere memoria, ricordare cose su di te, usare strumenti nel mondo reale, e questo rappresenta un'ulteriore area in cui influenziamo la strategia aziendale. Siamo noi, insomma, a dire che esiste questo intero orizzonte di possibilità. Questa svolta degli agenti IA sembra complessa. Ad esempio, Amazon nel settembre 2023 ha promesso una Alexa più umana, ma non l'abbiamo ancora vista, forse per la difficoltà di realizzare ciò di cui parli. Perché è così complicato? E quando prevede di riuscire a creare un agente IA che, per esempio, su uno smartphone possa rispondere a richieste complesse come ho ricevuto una foto su WhatsApp, puoi copiarla nei documenti su Microsoft OneDrive o Google Doc? Si tratta di una difficoltà tipica degli IA che storicamente vive cicli di grandi aspettative e di delusione. Quando ero studente si facevano grandi sogni su ciò che l'IA avrebbe potuto fare, ma poi ci si scoraggiava perché appena mutava un po' il contesto, il sistema smetteva di funzionare. Tutto questo richiedeva uno sforzo ingegneristico enorme, poiché ogni scenario andava progettato a mano. Questo insomma è stato uno dei limiti dei sistemi IA. Finora sanno fare una cosa, ma non riescono a generalizzare. I modelli recenti come GPT-4, Gemini e Claude hanno invece portato un cambiamento entusiasmante perché possono generalizzare su diversi scenari senza richiedere la creazione di sistemi separati per ogni. Questi modelli rappresentano una piattaforma di calcolo versatile e generalizzabile che può svolgere molte attività contemporaneamente. Ad esempio, nella mia organizzazione abbiamo agenti che già si occupano di compiti come la presentazione dei rapporti spese o la navigazione su siti web per svolgere azioni specifiche. Non si tratta solo di un esercizio intellettuale, stiamo costruendo questi agenti e possiamo monitorare le loro prestazioni. Immaginando di rivederci tra 2 o 3 anni, cosa spera che questi agenti saranno in grado di fare? Tutto ciò che non ho voglia di fare io, sono una madre di 2 figli e ho questo lavoro impegnativo, quindi ci sono molte cose nella mia lista di cose da fare che preferirei non dover gestire. Ad esempio, ho 3 tate e devono essere coordinate tra loro, quando una è malata, quando una deve arrivare, quando ci sono conflitti di orario. Mi piacerebbe avere un agente che si occupi della programmazione delle tate per me. Spero, prima di tutto, che tra 2 o 3 anni non avrò più bisogno di 3 tate, ma mi piacerebbe avere un assistente che gestisca tutte queste incombenze per liberarmi da queste noie. Sono sicura comunque che avremo molti altri problemi interessanti da discutere perché il settore dell'IA è in continua evoluzione e siamo ancora all'inizio. E nei suoi sogni, fra 10 anni, cosa potrebbero fare? Potrebbero prendere decisioni al posto nostro? Tengo molto all'autonomia e alla responsabilità umana. Non stiamo costruendo sistemi che prendano la decisione finale o che tolgano qualcosa alle persone o ai loro lavori. Il nostro obiettivo è potenziare le persone, liberarle dalle cose che non vogliono fare affinché possano concentrarsi su ciò che più conta per loro. Agli agenti IA manca però una connessione con il mondo reale. Ad esempio, un bambino impara dall'esperienza diretta, se si brucia impara a evitare il fuoco. Gli agenti AI non hanno esperienze reali di questo tipo. Esiste una ricerca per dotare le macchine di una sorta di buon senso. La tua domanda tocca diversi punti importanti. Hai menzionato l'esperienza, che implica apprendimento. I sistemi IA attuali hanno appreso in una fase iniziale. Infatti, la ragione per cui questi modelli sono così avanzati è che hanno accesso a un'enorme quantità di dati umani su Internet, tra cui esperienze, sentimenti e comportamenti. In questo modo imparano rappresentazioni delle esperienze umane. Tuttavia, un modello come GPT-4, per esempio, se è fermato ai dati del 2021, non impara continuamente dagli utenti. Ma ora possiamo dotarlo di una sorta di memoria e condizionare le sue risposte in base al contesto che gli forniamo, permettendogli di imparare dalle interazioni. Ad esempio, possiamo dare a questi modelli una cronologia delle interazioni e chiedere loro di rilevare errori e non ripeterli, adattando il loro comportamento. Intelligenza artificiale Microsoft accelera sull'IA che farà molte cose da sola in azienda di Pierluigi Pisa. 21 ottobre 2024. La memoria è uno dei vostri ambiti di ricerca. Sì, dedichiamo molto tempo a studiare la memoria come componente dei sistemi IA. Parliamo sia di memoria a breve termine utile per il contesto immediato del che di memoria a lungo termine che riguarda tutte le interazioni passate. Ad esempio, se ho un ristorante preferito e ci vado spesso, la gente dovrebbe ricordare quale cibo mi piace o cosa ho ordinato l'ultima volta. Questa è parte della memoria a lungo termine che questi sistemi devono costruire e a cui devono avere accesso. Stiamo già vedendo i primi passi verso sistemi che imparano dall'esperienza e credo che il prossimo grande passo sarà fare tutto questo in modo più strutturato. Come pensate di riuscirci? Sono sicura che tu abbia sentito parlare di apprendimento per rinforzo, ad esempio. L'apprendimento per rinforzo sta diventando una parte importante del modo in cui questi sistemi apprendono, specialmente per applicazioni nel mondo fisico, come nella robotica e altri campi simili. Diventerà una componente ancora più rilevante nello sviluppo di questi sistemi, poiché nel suo lavoro si concentra anche sulla sicurezza e affidabilità degli agenti IA. Le chiedo, come si può garantire che tutto venga fatto in modo sicuro? Negli ultimi demo che stiamo sviluppando, ad esempio, ci assicuriamo che l'utente, prima che l'agente intraprenda un'azione al posto suo, possa visualizzare su un'interfaccia il piano che l'agente ha creato per esaminarlo e approvarlo oppure modificarlo se necessario. E se l'agente IA nel frattempo cambiasse idea? L'utente in questo caso riceve una notifica di questa modifica, che deve essere approvata. Per questo motivo, quando costruiamo questi sistemi, li stiamo costruendo in modo olistico. Non ci concentriamo solo su come devono agire, ma anche sull'interazione umana, costruendo strati di trasparenza in modo che gli esseri umani abbiano visibilità su ciò che gli agenti stanno pianificando e facendo. Allo stesso tempo, man mano che questi agenti diventano più capaci, non ci aspettiamo che gli utenti rivedano ogni singolo passo. Qui entra in gioco la memoria. Se hai già eseguito questa azione molte volte e il contesto non è cambiato, allora dovrebbe essere sicuro per l'agente agire autonomamente. Può farci un esempio di un ripetitivo che un agente IA potrebbe fare da solo? Certo, ad esempio diciamo che ho un ripetitivo che svolgo ogni giorno, come programmare una riunione periodica. La prima volta che l'agente invia un'email alle persone coinvolte, devo controllare che gli indirizzi email siano corretti e verificare i fusi orari dei partecipanti in modo che l'agente conosca le loro preferenze e vincoli. Ma dopo che l'agente ha eseguito questo 5 volte sotto la mia supervisione, penso che a un certo punto non vorrò più controllare. Questo fa parte della ricerca su ciò che è accettabile per un utente e su quando è disposto a lasciare il controllo. Non abbiamo ancora un quadro completo, e per questo motivo stiamo costruendo questo strato esperienziale per sperimentare e capire meglio cosa trovano confortevole gli utenti e quando sono disposti a cedere il controllo. Gli agenti IA saranno limitati al contesto Microsoft o potranno fare anche cose al di fuori di Teams, Outlook o strumenti simili. Per esempio, potranno prenotare un volo su una piattaforma come Expedia. Attualmente abbiamo agenti che possono eseguire qualsiasi compito sui siti web, come leggere e riassumere informazioni. Qualsiasi compito, insomma, qualsiasi cosa tu possa fare su un sito come Expedia, Outlook o il New York Times, i nostri agenti possono comprenderla e interagire con il sito cliccando o compilando moduli. Questi agenti non sono ancora perfetti, siamo ancora nella fase di sperimentazione e apprendimento, per questo è una frontiera. Non abbiamo ancora agenti perfetti, quindi un agente IA potrebbe anche iscriversi per me al New York Times, si può farlo. Ed è qui che entra in gioco il controllo. Ad esempio, ho avuto a che fare con un agente e una cosa reale che ha tentato di cambiare la mia password per accedere al New York Times, perché aveva accesso alla mia email. Esiste un pulsante resetta la password, e l'agente può farlo perché può fare qualsiasi cosa. Questo è il motivo per cui il controllo è così importante. Su molti siti web c'è una finestra in cui devi dimostrare di essere umano per accedere, giusto? Questo per una macchina potrebbe essere un problema. Sì, oggi in realtà non devi più cliccare sulle immagini di semafori. A volte basta premere un pulsante, serve solo un clic. La domanda è se la gente sarà in grado di superare quel controllo. È una domanda molto interessante, ne parlavo con il mio team di ricerca l'altro giorno. Quale sarà il futuro di questi sistemi di verifica? Che idea vi siete fatti? Credo che molti siti abbiano cambiato la verifica al semplice click perché rilevano una differenza significativa tra come un umano si muove rispetto a un computer. Le macchine tendono a essere troppo prevedibili, scelgono sempre il percorso più breve, mentre noi esseri umani non ci comportiamo così. Ma siamo anche molto bravi a imitare il comportamento umano, quindi penso che in futuro la verifica di autenticità basata sui movimenti potrebbe non essere una strategia sostenibile. E allora tutto crollerà? Non credo. Essere umani è molto più che solo muoversi in un certo modo. Intelligenza artificiale. Sam Altman ha detto che nel 2025 arriverà suo figlio, non la GDPR. Luigi Pisa, 12 novembre 2024. Ai media piace ripetere che stiamo entrando nell'era di Hyperia, come nel film di Spike Jonze. Quanto siamo vicini a quella situazione in cui un IA può interagire come un essere umano, non perché sia cosciente, ma perché simula in modo convincente le emozioni. Penso che vedremo sempre di più persone che, volenti o nolenti, sviluppano un legame con i sistemi di AI. Questo è inevitabile poiché già negli anni 80 una ricerca di Stanford mostrava come anche solo un pulsante con una faccina sorridente potesse creare un attaccamento emotivo nelle persone. Non era necessario un livello di intelligenza avanzato per generare un legame. Anni fa, nel nostro laboratorio in Asia, avevamo un progetto chiamato Xiaoice, un chatbot non particolarmente intelligente, ma che era molto popolare in Cina. È interessante notare come molte persone vi sviluppassero un attaccamento, soprattutto tra coloro che, vivendo in città industrializzate, erano lontani dalle proprie famiglie e privi di una rete di supporto sociale. Questa ricerca mostra come le persone siano inclini a creare connessioni anche con sistemi molto semplici. Con i sistemi attuali, che diventano sempre più intelligenti e le voci quasi indistinguibili da quelle umane, credo che questo fenomeno rappresenterà un problema. Serve molta ricerca sociale e interdisciplinare per capire l'impatto che ciò avrà su di noi. Spesso si fanno paralleli tra l'attuale momento che sta vivendo l'IA e quello dei social media o di internet nel passato recente. È un paragone plausibile? Sì, molti paragonano il momento attuale dell'AI a quello dell'avvento dei social media o di internet, dicendo, abbiamo superato quei cambiamenti, supereremo anche questo. Ma se potessimo rifare tutto con i social media, lo faremmo allo stesso modo. Personalmente, credo che abbiano creato molti danni al tessuto sociale. La polarizzazione è uno dei problemi, così come l'isolamento. Passiamo ora alla ricerca di brevi momenti di felicità su queste piattaforme.